Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
Benvenuti, per i pochi, anzi per i molti che non mi conoscono, sono Omar Serafini, sono praticamente una delle tante voci di Fantascientificast e oggi voglio fare un omaggio a un vero e proprio maestro del fantastico, Ishiro Honda, che è un regista giapponese che in cui quest'anno decorre il 110° anno dell'anniversario della nascita. Introduco questo mio brevissimo e modesto intervento parlando di due opere di Honda che, se volete, coniugano sia un aspetto prettamente fantascientifico che uno anche prettamente sociale. Come vi dicevo, parlare di Honda, che è un, diciamo, per i più, per quelli che lo conoscono, è quello che potrebbe essere uno dei padri, anzi uno dei genitori, come si può dire adesso in questo periodo, uno dei genitori di Godzilla e di tanti altri cosiddetti kaijuega. Kaijuega in giapponese vuol dire film di mostri. Però bisogna anche parlare un pochino più di questo personaggio che è in maniera indiscussa uno dei più interessanti cineasti attivi nel panorama della fantascienza del secondo dopoguerra. Il problema, diciamo, uno dei problemi di Honda è che spesso la sua produzione è sempre stata considerata e bollata, oppure, passatemi il termine, taggata come una produzione di chiamiamo serie B sostanzialmente, o quantomeno quello che potrebbe essere identificato, per esempio quello che prima Daniele e Marco hanno identificato, un po' trash, cosa che poteva essere, come posso dire, ciò, però non fermiamoci subito a queste apparenze. L'opera di Onda, come vi dicevo, viene anche spesso liquidata come una lettura di un cinema di mero intrattenimento e privo soprattutto di contenuti e qualità formali. Invece in questo mio intervento volevo invece dimostrarvi che spesso e volentieri la cinematografia di Onda, che peraltro ha fatto opere di mero disimpegno, era invece intrisa di riferimenti sia socialmente impegnati. Vi faccio un attimino proprio un'introduzione al personaggio con le canoniche note biografiche. Ishiro Honda nasce nel 7 maggio del 1911 nella prefettura di Yamagata, in Giappone ovviamente. Suo padre, che era un monaco, lo chiamò Ishiro, fondendo il carattere, il termine I o Ino, da cui infatti su tanta bibliografia si trova come Inoshiro, che significava cinghiale, in quanto era praticamente era il periodo dell'era del cinghiale quando è nato, e Shiro, cioè praticamente in un'estensione quartogenito. Dopo aver completato gli studi in belle arti presso la Nippon University, e nel 1933 entra nei laboratori negli studi, pardon, della GPA, della PCL. Praticamente la PCL era una sorta di grossissima casa di produzione a livello semistatale, perché c'era dentro anche una parte pubblica, e allora era una dei principali case di produzione in Giappone. Parliamo ovviamente sempre del periodo ante seconda guerra mondiale. Fu chiamato per ben 3 volte alle armi e ha servito in tutto il suo paese per 8 anni. Durante la seconda guerra mondiale viene fatto prigioniero in Cina, e durante questo suo periodo di prigionia venne a conoscenza della tragedia di Hiroshima e Nagasaki. Questo è praticamente uno dei punti fondamentali, perché queste due tragedie hanno profondamente influenzato le successive opere di Honda. Dopo vedremo come mai, però posso già anticiparle: le opere di Honda sono intrinseche del dramma della radiazioni nucleari e mutazione. Crebbe come assistente alla regia sotto Yamamoto, che era uno dei principali registi giapponesi allora, ma soprattutto insieme ad Akira Kurosawa, e tra l'altro sono rimasti molto amici fino alla morte di Honda. E Kurosawa ha iniziato a collaborare con questo film, che era Nora Inu, che praticamente non è mai arrivato in Italia, comunque letteralmente si potrebbe tradurre come cane randagio, come secondo la regia. Qui proprio vi ho riportato una frase tratta dalla biografia L'ultimo samurai di Akira Kurosawa, in cui lo leggo perché, dato che dopo così possono usufruire dopo in audio. Honda dirigeva la seconda unità. Ogni mattina gli dicevo che cosa mi serviva e lui andava a filmarmelo tra le rovine della Tokyo postbellica. Ci sono pochi uomini onesti e affidabili come Honda. Mi portava esattamente il tipo di materiale che mi serviva, così che quasi tutto il suo girato venne utilizzato nella versione definitiva del film. Dicono spesso che in Nora Inu ho colto molto bene l'atmosfera del Giappone postbellico. Se è così, devo buona parte di questa riuscita a Honda. Dopo alcune regie di film di guerra e sentimentali, tra l'altro Honda era è stato anche famoso perché nel film famoso Tora Tora Tora, quello che praticamente aveva ai tempi, che era una produzione multinazionale, soprattutto nippo-americana, era quello che dirigeva la troupe giapponese, praticamente. Parliamo di uno dei capisaldi dei film di guerra. Diciamo che Onda, dopo alcune regie di film di guerra e sentimentali, si è dedicato praticamente anima e corpo ai Kaju Ega. Però sostanzialmente, mentre fino ad allora i Kaju Ega, che non era necessariamente Godzilla, Godzilla si può classificare come il primo film di mostri giganti, però ricordiamo che i Kaju Ega, anche per eccezione, erano film di mostri generici, alla Frankenstein per intenderci. Cosa succede? Succede che praticamente Onda ha creato veramente una nuova corrente all'interno di questo sottogenere, facendo una sorta di commissione abbastanza interessante fra fantascienza, orrorifico tradizionale giapponese, in più sempre mischiandolo a quelle tematiche che proprio come dire, costellano la sua produzione cinematografica, che erano quelle della mutazione e della contaminazione radioattiva. Come dicevo precedentemente, è un regista che è difficilmente apprezzabile anche al giorno d'oggi da un pubblico occidentale, forse perché noi siamo forse abituati troppo a taggare generi, a dare una definizione di incasellamento di opere. E il suo stile è molto raffinato, curato nei minimi dettagli, tra l'altro talvolta maniacale. Lui è Eiji Tsuburai era il maestro degli effetti speciali della Toho, che era apparentemente un vero e proprio maniaco. Erano più di una volta vennero guardati alla Toho come due tiranni. Narrano le leggende che durante la produzione di Godzilla vennero praticamente creati veri e propri modellini in scala di vari carri armati, pezzi di artiglieria e aeroplani, e c'era sia Onda che Tsuburaya che facevano una sorta di controllo di qualità finale sulla verosimiglianza del modellino, e il più delle volte c'era un rapporto di 9 su 10, 9 distrutti e uno passato. Li distruggevano perché secondo loro non andavano bene come verosimiglianza. Diciamo che poi ovviamente il suo stile è quello dello stile classico nipponico, tra l'altro di allora, per cui c'erano queste pause, attimi interminabili, per cui non erano come la fantascienza allora coeva occidentale, che era, come dire, molto dinamica, molto più movimentata. È ovvio che qui si rispecchia molto ovviamente la filosofia giapponese, che hanno praticamente un diverso concetto di scorrimento del tempo. Arrivo a parlare adesso della prima opera, delle due opere che voglio parlare adesso. Parlo di Atragon. Allora, una piccola premessa: Atragon esce nel 1963, il vero titolo è Katei Guntan, che praticamente si potrebbe tradurre grosso modo come la grande corazzata. Atragon è il nome occidentale, su questo esiste una sorta di, diciamo, come dire, le fonti sul perché sia stato tradotto Atragon, o quantomeno distribuito in Atragon in Occidente, non si sa. Diciamo che la tesi a livello accademico, quella più accreditata, è il fatto che sia una contrazione di Atomic Dragon, in quanto praticamente allora tutti i film di fantascienza giapponesi dovevano contenere al loro interno un mostro gigante, se no non andavano bene. All'interno di Atragon c'è un mostro che si chiama Manda, che fa tra l'altro un'apparizione veramente insignificante all'interno del contesto del film, che era il classico dragone alla cinese per intenderci, per cui hanno, di una comparsata di 30 secondi, hanno nominato il film. Tra l'altro, le cose interessanti è che le vicende di Atragon si basano tutta su una serie di racconti di ragazzi di Shunro Oshikawa, che era uno dei pionieri della fantascienza giapponese, che aveva praticamente, bene o male, estremamente influenzato da Jules Verne, per cui aveva questo tipo di fantascienza molto avventurosa. Un altro invece aspetto importante di Atragon è il fatto che, bene o male, si basa sempre su un discorso di scontri navali. Scontri navali perché bisogna tener conto che fin dalla vittoriosa battaglia di Port Arthur, dove per intenderci i giapponesi le hanno suonate i russi, la marina imperiale giapponese è considerata la principale arma di offesa e difesa del paese. Allora, qui ci sarebbe, vi ho messo un breve trailer che, ahimè, però non posso farvelo sentire via, diciamo, con l'audio. Vediamo se me lo riproduce. Beccatelo senza audio, tanto non è che sia esplicativo. Questo è il trailer della versione, diciamo, occidentale, ma che non ha subito adattamenti rispetto a, o riadattamenti rispetto a quella originale giapponese. Comunque direi la mandiamo avanti. Comunque la vicenda di Atra non è molto semplice praticamente. A un certo punto c'è una serie di scienziati e di sottomarini nucleari appartenenti alle due grandi potenze, per quello parliamo della Unione Sovietica e gli Stati Uniti, cominciano a sparire e a un certo punto si scopre che queste sparizioni sono dovute al redivivo impero di Mu, che praticamente tenta di riaffermare la sua supremazia. A questo punto praticamente entra in ballo il capitano Jinkuji, che praticamente costruisce questo super sottomarino volante alias Atragon, e prima titubante sostanzialmente perché lui non voleva intervenire, perché vedeva Atragon come un mezzo per riaffermare la potenza militare giapponese sul mondo, praticamente, invece, costretto dal fatto che l'impero di Mu aveva rapito la figlia, sostanzialmente interviene e sconfigge l'impero di Mu. Allora, la vicenda si basa su fatti abbastanza autentici. Infatti, nel secondo conflitto mondiale, il Giappone costruì i più potenti sottomarini a loro esistenti, che sono rimasti tale fino all'avvento dei primi a propulsione nucleare. Erano i sottomarini della classe I, che erano lunghi più di 100 metri, erano dotati di estrema autonomia e venivano normalmente utilizzati per garantire collegamenti più o meno sicuri fra il Giappone e la Germania. Tra l'altro, uno di questi incrociatori ha affondato la USS Indianapolis, che era l'incrociatore che, mentre stava ritornando in patria, era quello che aveva trasportato la bomba atomica che dopo ha colpito Hiroshima.
La storia della USS Indianapolis è trattata da diversi film.
Sì, c'è uno, mi pare, quello con Nicolas Cage, se non sbaglio, uno degli ultimi. Atragon si può tranquillamente considerare come quello che all'interno della fantascienza cinematografica giapponese potrebbe essere considerato il caposaldo del cosiddetto genere dedicato alla fantatecnologie. Però, ciò nonostante, Honda ci regala una storia, se volete, anche socialmente impegnata, perché se con la saga di Godzilla e i vari film che ha diretto nella saga ha voluto gridare contro la follia nucleare, invece in Atragon è il militarismo giapponese degli anni 30 e 40 ad essere messo sotto accusa. Infatti c'è l'ostinato patriottismo di Jinkuji, che non voleva intervenire perché vedeva l'intervento di Atragon solamente per ribadire la potenza militare giapponese. Honda ci praticamente fa una metafora del delirante sciovinismo che aveva portato al dramma della guerra del Pacifico. In più, praticamente, col riscatto finale di Jinkuji, lui poteva vedere una sorta di riscatto del Giappone da quello che lo vedeva come una figura che per anni era stato un assoluto despota in Asia. Tra l'altro, poi la cosa anche forte è che alla fine l'imperatrice di Mu rifiuta al termine del film. Vi do spoiler, perché tanto parliamo di un film del 63, per cui si posso dare tranquillamente spoiler, siamo fuori zona franca. Rifiuta ogni forma di compromesso, e tra l'altro quando vede alla fine che il suo impero è letteralmente in fiamme, tenta di suicidarsi per morire insieme alla sua nazione. E tra l'altro questo veniva visto come anche lì una sorta di metafora del fatto che finché non sono stati bombardati, diciamo, dai due bombardamenti atomici, i vertici giapponesi rifiutavano di arrendersi, per cui secondo loro la guerra dovrebbe essere portata avanti in fondo, addirittura casa per casa, all'arma bianca. E tra l'altro l'ultima scena è interessante perché proprio si vede proprio l'impero di Mu in fiamme, l'imperatrice che tenta di buttarsi per raggiungere la sua gente, morire con la sua gente, viene fermata dai membri dell'equipaggio dell'Atragon, e Jin Kuji dice: lasciatela andare perché ha il diritto di morire col suo popolo. Questa è praticamente, si può, potrebbe essere una frase che praticamente potrebbe spiegare il nazionalismo, che per cui poi Marco potrebbe intervenire, però tuttora adesso permea i giapponesi sostanzialmente. Appunto, in questo finale si può praticamente si può vedere le tematiche dell'onore dei vinti, ma anche in un certo senso, se volete per assurdo, la avversione verso qualsiasi forma di guerra che hanno sempre caratterizzato il film di Honda. Honda fondamentalmente era, con la sua denuncia tentava di dare un messaggio pacifista. E in effetti anche qua la vittoria finale non deve essere come normalmente nei film mainstream americani, deve essere un qualcosa di gioioso, abbiamo vinto, che bravi che siamo. Qui in questo film di Honda, ma poi in tutta la filmografia giapponese, la vittoria finale deve essere vista come un momento di riflessione su, per intenderci, il dramma della guerra, chi abbiamo perso durante la guerra, ma soprattutto chi ci ha aiutato a vincere la guerra. Così avviene anche in Atragon. Infatti la cosa interessante è che, facendo un parallelo con il primissimo film di Godzilla, quello del 54, finisce praticamente con una frase caustica che dice questo non sarà l'ultimo Godzilla. Anche qua in effetti Jin Kuji sa che sostanzialmente quella non sarà l'ultima battaglia che lui dovrà combattere, ma eventualmente, se il Giappone voglia sopravvivere, deve utilizzare per forza la tecnologia che lui ha creato. Dal punto di vista tecnico, Atragon presenta molto probabilmente la prima esempio di nave invincibile meglio riuscita al di fuori del cinema d'animazione. Quella di Honda, in effetti Atragon, se volete, anticipa di molto tutto quello che è stata la cosiddetta space opera animata giapponese, cioè le grandi navi da battaglia che volavano con scontri eccetera. Quello che deve forse di più Atragon è Leiji Matsumoto, con tutte le saghe di Capitan Harlock, la saga della corazzata Yamato, Galaxy Express, e in effetti che sono iniziate negli anni 70 e alcune durano tuttora adesso sotto magari altre edizioni. Anche per questo punto di vista Atragon si può considerare una sorta di spartiacque del cinema, ma direi anche non solo nipponico. Salto adesso a parlare invece della seconda opera, un pochino più commerciale, che è L'attitudine zero, che è quello sottotitolato La fantutopia e la ricerca della pace universale. Allora, L'attitudine zero è una cosa interessante perché è tratto da un radiodramma statunitense andato in onda nel 1941, per cui praticamente, diciamo, in questo caso i giapponesi sono largamente ispirati. È un film molto particolare perché qui parliamo di un film che era del 69, Latitudine Zero, però ha questo gusto un po', io l'ho definito pulp, no? Perché ha veramente i due sottomarini che compaiono, diciamo, quello buono che è l'Alfa e lo squalo nero che è quello dei cattivi, diciamo, sono molto retro, ricordano molto lo stile del Nautilus di 20.000 leghe sotto i mari, che bene o male era abbastanza coevo a Latitudine Zero. È una pellicola naif, è stranamente per Onda una produzione molto di taglio internazionale, forse perché era una coproduzione con gli americani. In più Onda poteva contare su un cast decisamente internazionale. Tenete conto che all'interno di Latitudine Zero hanno lavorato Joseph Cotten, che è un noto caratterista, per intenderci, Piano Piano Dolce Carlotta, che è uno dei film, ma soprattutto George Romero, che era il Joker del Batman televisivo degli anni 60. Qua c'è l'immancabile trailer. Questo è l'Alfa, il sottomarino dei buoni, questo è lo squalo nero, che è sotto l'omerino dei cattivi. Dopo vi dirò la trama, ovviamente. Comunque, nel frattempo vi racconto un attimino la trama. Latitudine Zero sostanzialmente è questo luogo utopico, dove è una città proprio sottomarina, posizionata sotto, proprio a latitudine zero, dove praticamente lavorano una serie di scienziati a livello internazionale che erano stranamente scomparsi in fittizi incidenti e avevano creato una sorta di civiltà utopica praticamente, dove sostanzialmente c'è ipertecnologica, dove non c'è più bisogno del denaro, dove tutti sono uguali, dove tutti possono dare il meglio di sé, per intenderci. La supremazia per noi di Latitudine Zero era contrastata da Malik, cioè Cesare Romero, praticamente, che rappresenta il cattivo e voleva distruggere Latitudine Zero, nonché impadronirsi della sua tecnologia, in modo tale da conquistare il mondo. Il film era praticamente fatto dalla triade Toho degli anni d'oro, per cui prevedeva Onda la regia, Tsuburaya gli effetti speciali e Tomoyuki Tanaka, che è il produttore da Toho. Per cui diciamo era la trilogia, il terzetto base delle produzioni Toho. È un film molto, io lo definisco quando ne parlo, molto de panza, nel senso che è proprio è una fantascienza di quella roboante, proprio con effetti speciali per allora molto eclatanti e tutto. Ovviamente a vederla adesso risente di molto rispetto ad altre pellicole, risente molto dell'età, però tutto sommato è la classica fantascienza proprio di puro intrattenimento. Forse per questo che all'interno della produzione di Onda è quella più anomala, perché qualche cosa che era più orientata verso l'Occidente. Infatti praticamente è molto intrinseco di atmosfere legate alla letteratura occidentale, rientra nel sottogenere fantutopico, perché come vi dicevo prima sostanzialmente era il discorso che la società deve raggiungere la perfezione attraverso quella che si può ricondurre anche a una tecnologia, e la scienza è praticamente mostrata come una funzione democratica al servizio dell'uomo. Si può dire che da questo punto di vista poteva essere molto, molto influenzata dalle atmosfere hippie e sessantottine del periodo. Concludendo, abbiamo visto presentato due navi incredibili che però, come il Nautilus del Capitano Nemo, non sono messe al servizio dell'umanità, ma hanno un loro scopo principale, quello di, che non è quello di proteggerla, ma di agire totalmente indipendentemente. E sono slegati dagli egoismi nazionali. Ovviamente loro, ma per meglio dire i loro equipaggi, si scontrano con vascelli altrettanto potenti e altrettanto ipertecnologici. Entrambi i film si può dire che palesano un intento didattico, malgrado la trama di Latitudine Zero è molto più esemplificata rispetto a quella di Atragon, forse perché quella di Latitudine Zero era più concepita per un pubblico internazionale o è anche più, più giovane sostanzialmente. Oltre a questo, diciamo, solamente però, se volete, due cose che le due pellicole hanno in comune. Una che abbiamo, che Atragon, in Atragon abbiamo un vascello che è orientato alla guerra, mentre invece in Latitudine Zero abbiamo più una visione verniana della cosa, per cui il fatto che la nave non è vista come mezzo da battaglia, ma un qualcosa per andare ad esplorare, a scoprire. Scendendo più nel dettaglio, possiamo vedere praticamente che mentre in Atragon c'è il discorso che si può vedere una nuova crescita del Giappone che dal dopoguerra stava ritornando ad essere una potenza mondiale, mentre invece Latitudine Zero è più un film di mero intrattenimento, come abbiamo detto, poco giapponese, fra virgolette, e è molto più vicino alla fantascienza occidentale. Ho concluso, questi sono i miei contatti, ovviamente parte di questo materiale è tratto da degli articoli che potete trovare sul mio blog, e ne abbiamo parlato più volte anche su Fantascientificast, anche grazie al collega Marco Casolino. Ho finito, se avete domande bene, se no vi ringrazio lo stesso. Emma.
Sì, mi è venuto in mente, come dicono, c'è una serie d'animazione che all'epoca vi dico, come dicono di Matsumoto, che era Blue Noah.
Sì.
Ora, in questa prospettiva mi sembra che Blue Noah si ricongiunga di più alla visione primigenia delle astronavi, spacca tutto, che non a quella romantica dell'astronave che viaggia nell'immensità del cosmo rispetto a Matsumoto. Cioè, mi ricordato più le astronavi di...
Allora, diciamo che sono due opere che secondo me, allora, Blue Noir è successiva a Ucho Senkan Yamato praticamente, cioè praticamente a quello che noi qui da noi è arrivato come Star Blazer,
esatto.
Che da noi è arrivata all'adattamento americano, no? Diciamo che Star Blazer era molto più sofisticato perché vedeva il fatto della rinascita della Yamato e tutto. Diciamo che in effetti Blue Noir, che vedeva praticamente questa astronave che veniva costruita per contrastare i gotamiani, tra l'altro si chiamavano, no? Tanto erano gotamiani anche in originale, perché poi arrivando al pianeta Gotham senza l'H, per intenderci, ed era interessante perché lì era una space opera militare lì, in tutto e per tutto, diciamo che era molto più semplificata, mettiamola così, molto più, in effetti sì. Diciamo che quella che secondo me si ma ci sono altri collegamenti interessanti, c'è successiva, che tra l'altro poi mi sono dimenticato di dire, Atragon, il vero nome di Atragon, che qui ovviamente qui il sottomarino viene chiamato Atragon, qui in Occidente il vero nome è Gotengo, che tra l'altro è interessante anche la traslitterazione, perché praticamente Gotengo vuol dire tre carri tuonanti, infatti se vede il kanji... indica questo, e tanto il Gotengo in successive, c'è per esempio una, tanto per citare Marco e delle famose, diciamo, tresciate, c'è stata un'opera del 77 che praticamente era uscita subito dopo Guerre Stellari, che qui in Giappone era, adesso il titolo originale non me lo ricordo.
Scontri stellari, quella con lo scimmione.
No, quella lì, ecco, quella lì è Uccio Caranos Message, che è un'altra praticamente serie. Quella lì si chiama proprio Guerra Spaziale. Era stata bollata come la risposta giapponese a Guerre Stellari, e c'era di nuovo il Gotengo, che lì proprio la chiamavano Gotengo, era assolutamente, che non si riusciva a capire se era per penuria ed effetti speciali avevano ritirato fuori dal magazzino Atoll la stessa astronave o l'hanno ricreata, diciamo che o per pura combinazione. Quello in effetti era interessante. C'è da dire anche che a Atragon c'è stata una emanazione in anime, però solamente per il mercato OAV, per cui per l'home video, dove avevano tentato di dare una sorta di pennellata di nuovo alla storia, ma dopo due episodi hanno troncato la produzione. Tra l'altro Atragon Gotengo Atragon compare nel film che è stato la somma, che era uscito al suo tempo per il 55esimo anniversario di Godzilla, che è Godzilla Final Wars, che è quella sorta di gran fritto misto globale di mostri giapponesi che combattevano tutti contro Godzilla.
Una Battle Royale
che c'era dentro di tutto di più, perché era un film che era, secondo me avevano preso tipo Independence Day, Matrix, la maggior parte della produzione di Godzilla, Atragon e qualche altra produzione minore, aveva messo tutto in un mega shaker e avevano sparato fuori. Film allucinante, bello da vedere perché visivamente era fatto molto bene, ma come trama stendiamo un velo pietoso. Va bene così?
Io, visto che avevi accennato subito adesso l'argomento a Godzilla più moderni, cosa ne pensi rispetto ai Godzilla di Ciro Honda, appunto, del periodo, di quel periodo lì, con Shin Gojira?
Domanda, allora, diciamo che se vuoi, allora, Shin Gojira praticamente, che per chi non lo sa, è praticamente l'ultima emanazione cinematografica giapponese del Re dei Mostri, è uscita nel 2016 per la regia di Anno, Neon Genesis Evangelion, e un altro che mi sfugge il nome, che praticamente era quello che ha fatto la trilogia di Tetsuo The Body Hammer, praticamente. Allora, secondo me ci possono stare. Allora, ovviamente, nella filmografia di Godzilla io levo via praticamente tutta la Showa, tengo solamente il primo del 54, qualcosa dell'Heisei, qualcosa del Millennium, però praticamente se prendiamo i due, per cui tra l'altro il primo del 54 e Shin Godzilla, che tra l'altro nelle idee della Toho era il completo reboot del personaggio, per cui praticamente, come dire, cancellava tutto quello che c'era stato prima e ripartiva da zero. Sono due film tutte e due di critica sociale. Da una parte avevamo la critica contro il nucleare, praticamente, ricordiamo che un film del 54 era appena finita la seconda guerra mondiale, il Giappone si era beccato due bombe nucleari, nel frattempo era successa la tragedia del peschereccio che si era beccato le radiazioni della test Castel Bravo degli americani, per cui praticamente era proprio un post-it contro praticamente il nucleare. Poi va bene, nella versione poi originale giapponese c'è anche un post-it contro gli americani, ma questa è una versione giapponese. Poi in quella che è arrivata da noi cannibalizzata, macellata, con Raymond Barr alias Ironside che faceva gli sguardi magnetici, quella non c'entra assolutamente niente. Dall'altra, Marco, all'interno del 2016 abbiamo invece un film che è immediatamente successivo alla tragedia di Fukushima, una critica feroce di tutto ciò che è la burocrazia giapponese, che si vede che mentre letteralmente Godzilla formatta Tokyo, questi si stanno a chiedere se il pericolo Godzilla è di competenza del Ministero degli Interni o di quello della pesca, perché arrivava dal mare. Per cui siamo proprio in due opere di denuncia, ovviamente denunce che seguono il passo dei tempi. Direi che ho fatto anche il bravo, mi sono limitato.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigatevi.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 posizionato.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.